Buongiorno e benedetta domenica a tutti. È davvero un privilegio vivere la vita con Gesù. Gesù è il nostro riferimento, Gesù è la nostra guida, è il nostro maestro, è il nostro compagno di viaggio, è il nostro modello, il nostro esempio. E davvero per noi è un onore. È un privilegio avere Lui come maestro. È un onore amarlo, è un onore servirlo, è un onore essere persone integre, persone oneste, persone corrette, persone che vivono la santità, che non si lasciano corrompere, contaminare, portare via dalle forze della cultura, del modo di fare, di un po' tutti. Persone che non si lasciano condizionare le loro emozioni, che anche nelle prove, nelle difficoltà, nelle ingiustizie, nelle cattiverie, rimangono docili, rimangono agnelli e non diventano mai capre. Non si scornano mai. Davvero grazie Signore per il privilegio che ci fai di vivere la nostra vita controcorrente. Amen. E da questa mattina io vorrei condividere con voi un argomento che secondo me non si tratta molto spesso nelle chiese, quindi non so se lo avete trattato qua, ma so che state riflettendo su tutto il significato del discepolato e quindi vorrei introdurre un argomento particolare. E l'argomento che desidero introdurre è quello della critica, che io chiamerò il dono della critica. Non credo che a nessuno piaccia essere criticato, perché noi non vorremmo mai sbagliare e non vorremmo mai essere colti in fallo, vorremmo sempre fare le cose per bene. E quindi quando qualcuno ti viene a dire guarda che quello che hai fatto non va bene, beh, è un'umiliazione, lo percepiamo a volte come un fallimento, la cosa ci deprima e ci discoraggia. E se siete come me, e probabilmente siete come me, quando qualcuno vi critica, la reazione è quella di giustificarvi. E quindi cercate di spiegare le ragioni per cui avete fatto certe cose, certe scelte, certi comportamenti, certe reazioni. E spesso però ci si arrampica sugli specchi quando ci si vuole giustificare, perché chi ci fa notare che abbiamo commesso un passaggio poco saggio o abbiamo detto una parola che non va bene o abbiamo avuto o sviluppato un atteggiamento sbagliato, beh, lo fa perché effettivamente, probabilmente, abbiamo davvero sbagliato. Ora, il problema è che se noi non siamo aperti alla critica, non abbiamo molte possibilità di migliorarci. Chi non è stato a scuola? Quando andavamo a scuola, gli insegnanti ci davano dei compiti per casa. E poi dovevamo presentare i nostri compiti agli insegnanti. E gli insegnanti cosa facevano? Li correggevano. Però la matita rossa quante volte... sottolineava gli errori di grammatica o gli errori di calcolo, ma il rosso significava puoi fare meglio. Qui hai commesso un errore, cerca di capire l'errore che hai fatto per non ripeterlo. E dunque questa mattina parleremo proprio di questo argomento che chiamo appunto il dono della critica. Molte persone, se vengono criticate, si offendono. Non potete dire loro niente. Perché se fate loro notare uno sbaglio, un errore, e lo percepiscono come una sminuirla, un abbassarla, quasi un volerle far sentire che non vale niente. E non è così. Grazie alla critica si riescono a correggere a volte errori molto importanti, molto importanti. Quando si costruisce una casa, l'ingegnere viene sul cantiere abbastanza regolarmente E viene a fare che cosa? Viene a controllare che il lavoro venga fatto a regola d'arte. Mio fratello mi raccontava, mio fratello è praticamente un costruttore di case, costruisce case, ville, e recentemente è andato sul cantiere per controllare quello che stavano facendo e ha visto che una scala che avevano costruito era storta. O meglio, era storta, gli scalini non erano tutti della stessa altezza. C'erano alcuni scalini che erano di qualche centimetro in più. E quindi quando si saliva si sentiva che bisogna fare uno sforzo maggiore per salire il prossimo scalino. In effetti avevano sbagliato a fare le misure e quindi mancava qualche centimetro per arrivare al piano di sopra. E quindi cosa hanno fatto i muratori? Beh, hanno alzato un paio di scalini e hanno risolto il problema. Non si può fare. E quando mio fratello l'ha fatto notare al capo dei muratori, ha detto, vabbè, ma chi se ne accorge? Come chi se ne accorge? Qua mi devi rismontare tutto e mi devi fare gli scalini tutti uguali. Ma no, ma qua, ma lì, ma... Mi rifai gli scalini. Capite? Se non ci fosse qualcuno che viene a controllare che le cose siano fatte bene, tante cose sarebbero fatte molto male. Allora, quando abbiamo incontrato Gesù e lo abbiamo accolto nella nostra vita come nostro Signore, è iniziata una trasformazione dentro la nostra vita, quindi una trasformazione del nostro stile di vita e della nostra etica, ma è iniziato e deve continuare. Se non avessimo il dono della critica, e il primo che ci critica è la parola di Dio, vero? Non avessimo il dono della critica, non ci accorgeremmo dei nostri sbagli e dei nostri errori, perché siamo così abituati dalla nostra cultura oppure dai modelli che abbiamo a comportarci in un certo modo che alla fine non ci accorgiamo che quello che facciamo non va bene. La critica è dunque la capacità di esprimere con grazia, se possibile, con sensibilità, con rispetto, un discernimento, un giudizio su dei difetti, non sulla persona, su dei difetti, disarmonie, errori, magari del pensiero, del comportamento, di azioni ed opere. Tutti noi sappiamo quanto la critica possa essere costruttiva o distruttiva. Per migliorare o per abbassare. Può fare bene e può fare male. Perché tutto dipende come si esprime la critica. Voi potete distruggere una persona con la critica. O la potete costruire, incoraggiare, benedire. Quindi bisogna saper criticare. Perché molte persone criticano quale sfogo di frustrazione personale, di rabbia personale, di malesseri personali. E questo tipo di critica diventa distruttiva. Per essere costruttiva, la critica richiede sensibilità, richiede umiltà, richiede obiettività e richiede anche coraggio. Perché uno dei problemi è che spesso non abbiamo il coraggio di criticare. E il problema è perché le persone si offendono, le persone si arrabbiano, le persone se la prendono, le persone si dispiacciono, si mettono a discutere, si giustificano, litigano pur di difendere le proprie ragioni. E tante volte diciamo, che me la fa fare a dirgli qualcosa. Perché se dico qualcosa qua succede un 48... ma meglio stare zitti, vabbè, che si arrangi. Quindi è importante scoprire che la critica è un dono, è una benedizione. Quindi per essere costruttiva richiede sensibilità, umiltà, obiettività, coraggio, ma non reazioni emotive. Il problema è che spesso critichiamo sotto l'impulso della nostra emotività. Siamo persone calde e se qualcuno si comporta in un modo scorretto ce ne accorgiamo e ci sale il sangue al cervello. E allora partiamo in quel momento, ma che hai combinato? Ma che è questa stupidaggine che hai fatto? Capite? Attenzione, controllo, ma adesso ne parleremo più dettagliatamente. La tendenza dei più è quella di reagire negativamente ad ogni forma di critica. Ma perché possano dare un beneficio, perché appunto la critica possa dare un beneficio e svolgere un ruolo costruttivo, un ruolo migliorativo, bisogna rispettare alcune regolette. E io vorrei parlarvi di questa mattina, perché se volete essere dei buoni discepoli, dovete dire a chi vi precede, chi cammina a fianco a voi o davanti a voi, per favore criticami, per favore fammi vedere quello che non va, per favore non mi nascondere. Amen. Non mi nascondere i miei errori. Voglio crescere a immagine e somiglianza del Signore e quindi voglio rendermi conto quando sbaglia. Beh, io non l'ho sempre fatto, non l'ho sempre detto questa cosa. C'è stata una fase della mia vita dove non amavo la critica. Quindi se qualcuno mi criticava e me ne stavo zitto, perché non sono uno che reagisce, però dentro rodeva dentro. Però poi quando ti metti davanti al Signore, il Signore dice: però ha ragione. Come, Signore, ha ragione? Sì, guarda bene dentro di te. E quando guardate bene dentro di voi, andate, sapete, nelle pieghe più profonde dell'anima, scoprite che quelle persone hanno visto giusto. E allora dite: Signore, grazie. Ok, allora parliamo. Intanto diamo appunto qualche dritta a chi esprime la critica. Quindi chi critica? Credo che, ecco qua, chi critica è la persona, vedete qua c'è una persona che sta esprimendo ad una signora qualcosa. E quindi bisogna, chi critica deve prima di tutto, prima di esporsi, valutare bene i fatti. Quindi prima di esprimere il proprio giudizio bisogna valutare bene i fatti. Spesso i fatti li abbiamo ricevuti da altri, o meglio, l'informazione dei fatti l'abbiamo ricevuto da altri. Quando qualcuno ci informa del comportamento scorretto di una persona, magari a noi cara, a noi vicina, bisogna avere un ascolto critico. Perché ogni persona dice a modo suo le cose che ha percepito. Quindi è importante che i fatti riferiti siano coerenti con i fatti accaduti. I fatti riferiti di solito sono letti con gli occhiali di chi li riferisce. Se c'è qualcuno che è testimone di un incidente stradale, diciamo che ci sono tre persone testimoni di un incidente stradale, quando i vigili arrivano ci sono tre versioni diverse. Perché ci sono tre versioni diverse? Perché ognuno ha visto l'incidente da una prospettiva diversa. Quindi non è detto che siano sbagliate le tre testimonianze, ma poi i vigili dovranno fare sintesi delle tre testimonianze per dire ok, allora forse i fatti sono andati in questo modo piuttosto che in quest'altro. Però ogni versione rischia di essere incompleta. Dunque è importante che quando noi veniamo a sapere, a ricevere delle notizie, verifichiamo i fatti. Quindi non attacchiamo ancora la persona perché abbiamo sentito dire che ha detto certe cose o si è comportato in certi modi. Quindi aspettiamo, verifichiamo, cerchiamo conferme. Solo dopo, se i fatti si confermeranno e se si ritiene che sia importante aiutare la persona a vedere il suo errore, magari a volte anche per correggere, l'errore che ha fatto, dunque potremo intervenire. Proverbi 3:21 ci dice: conserva la saggezza e la riflessione. E 12:18 c'è: chi sparlando senza riflettere trafigge come spada, ma la lingua dei saggi produce guarigione. Quindi il primo principio che io direi è prudenza e saggezza. Quando sentite fatti riferiti, andateci piano, perché chi vi riferisce sicuramente non ha tutti gli elementi dei fatti e potrebbe indurvi in errore. Seconda domanda che uno deve chiedere, deve porsi, è questa: tocca a me dire qualcosa? Perché tante volte noi ci facciamo i fatti degli altri, insomma, entriamo in situazioni che, per le quali noi non siamo chiamati ad entrare. Perché se entriamo noi rischiamo poi di creare più problemi di quanto vogliamo risolverne. E chi te l'ha detto? E come mai lo sai? Capite? Quindi è importante, se tocca a noi, bisogna sapere rimanere nei propri spazi di responsabilità. Ovviamente se sono nostri figli, tocca a noi. Proverbi 29:17 dice: correggi tuo figlio, egli ti darà conforto e procurerà gioia al tuo cuore. Se sono discepoli che il Signore ha affidato alle nostre cure, tocca a noi. Se sono dipendenti della nostra attività, noi siamo i responsabili dell'azienda, tocca a noi. Perché se i nostri dipendenti si comportano in modo scorretto oppure sbagliano nel loro lavoro, gli effetti poi collaterali sono che la mia attività verrà discreditata. Quindi tocca a me intervenire. Oppure se qualcuno ci chiede il nostro parere: io ho fatto così, 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 eccola, ma tu cosa ne pensi? Ho fatto bene o ho fatto male? Altrimenti dobbiamo veramente valutare se è il caso intervenire piuttosto che rispettare l'altro quando sbaglia. A volte ci tocca semplicemente stare zitti e rispettare la persona nel suo errore. Perché non è detto che chiunque sia disposto ad accettare la nostra critica. La nostra critica potrebbe anche fare più male che bene. Per cui controllo delle nostre reazioni. Proverbi 17:27: chi modera le sue parole possiede la scienza, e chi ha lo spirito calmo è un uomo intelligente. E ancora Proverbi 21:3: chi sorveglia la sua bocca e la sua lingua preserva se stesso dall'angoscia. Io lo so che quando vediamo le cose che non vanno, spesso parliamo prima ancora di riflettere. La reazione emotiva, e a volte facciamo danno, per non dire altro. E mentre predico a voi, predico anche a me. È uno sforzo quotidiano che tutti noi siamo chiamati a fare, a controllare le nostre reazioni emotive. Normalmente ci riesco, ma non sempre ci riesco. E penso che accada la stessa cosa anche a voi. Però ricordiamoci che è importante riuscire a controllare le nostre reazioni. Non mi ricordo se lo diceva mia mamma: tu prima di rispondere conta fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cioè semplicemente per calmare la reazione emotiva. Poi mia madre un'altra volta mi disse: prima di reagire dormici una notte, perché la notte porta consiglio. Tante volte reagiamo immediatamente, perché poi sennò ci dimentichiamo. E questo fatto, poi ci dimentichiamo, ci porta a reagire a volte in maniera poco saggia. Punto 3. Eccolo qua. Se tocca a noi intervenire, bisogna anche valutare il momento più adatto. Non sempre la persona si trova nelle condizioni migliori per ricevere una critica. Quindi è importante che ci siano alcune condizioni. Per esempio, lo avete elencato anche qua sulla diapositiva, ci vuole il clima adatto. Chiaramente se si è sotto tensione, sotto pressione, bisogna fare presto, sbrigarsi, eccetera, eccetera, non è il clima adatto. Se la persona è nervosa, se la persona è preoccupata, se la persona è sofferente, non è il clima adatto. Ci vuole la tranquillità della persona. E poi in privato. Mai davanti agli altri. In privato. A quattro occhi. Questa è anche un'esortazione di Gesù. Che se il tuo fratello ha peccato, va e riprendilo a tu per tu. A quattro occhi. Chiaro? Perché parlare, criticare una persona in pubblico, intanto non sta bene. Secondo, esponi la persona. Terzo, rischia di venirne fuori una discussione perché la persona si sentirà in dovere di giustificarsi anche agli occhi degli altri. Quarto, non si riesce a costruire un ragionamento costruttivo. E poi spesso in un secondo tempo, mai subito. In un secondo tempo anche perché in un secondo tempo le mie emozioni sono più calme, più tranquille, ma perché anche troverò il momento più adatto per dire alla persona quello che ho visto. E quindi un giorno, magari mentre siamo a prenderci un caffè oppure mentre stiamo a parlare di tante cose, dice: senti, a proposito, l'altro giorno ho visto che hai fatto questa cosa così, così, così. A me non sembra che sia stato fatto molto bene, ma perché hai fatto così? Quindi diamo alla persona la possibilità di dare le sue spiegazioni. E magari la persona ci dice: no, hai ragione, ci ho pensato anch'io. Veramente quella volta ho reagito male. Però, che cosa hai fatto per correggere? Non so bene come comportarmi, non so bene come fare. Allora, a questo punto possiamo dare anche consigli su come correggere quello che è accaduto. Dunque è importante muoversi con grazia, con saggezza. Infatti, il prossimo punto è scegliere le parole più opportune. E quindi non in preda all'ira, all'emozione, al risentimento. E Proverbi 16:24 è scritto: le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. Proverbi 15:1 ci dice che la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Io ho visto spesso anche in chiesa fratelli rimproverare altri fratelli, magari perché ne avevano titolo, ma non sempre hanno usato le parole giuste. Hanno usato le parole, se volete, dal punto di vista della correzione, corrette. Ma c'è modo e modo di comunicare parole corrette. Potete condividerle in modo legalistico. La parola di Dio dice questo: A, B, C, D, tu sei chiamato ad osservare quello che la parola di Dio dice. Questo è corretto. Però la persona potrebbe sentirsi stretta in un angolo. Se invece usiamo anche col tono della voce ed esprimiamo l'affetto, il cuore per questa persona e dire: vedi, la parola di Dio ci insegna per il nostro bene a comportarci in un certo modo. Se noi ci fidiamo di essa e mettiamo in pratica la sua parola, ci troveremo bene. Se tu ti comporti secondo la parola di Dio, vedrai come ti troverai bene. Abbiamo detto la stessa cosa, però con uno stile diverso. Quando critichiamo, bisogna curare lo stile della critica. Quando vogliamo correggere un fratello, una sorella, un discepolo, un dipendente, parliamogli con gentilezza, da una posizione di umiltà, non di superiorità. E anche chi è capo non ha bisogno di dire al dipendente: senti, io sono il capo, tu fai quello che ti dico io. Questo è un modo duro di parlare. Un altro modo di dire: ma senti, un po' di esperienza ce l'ho, se ti dico di fare in un certo modo è perché così funziona meglio. Dai, coraggio, fa come ti dico io. Avete detto la stessa cosa? Nel primo caso il dipendente lo fa, però nell'altro caso il dipendente lo fa volentieri, per farvi piacere, perché capisce che forse la vostra esperienza lo può aiutare a fare meglio. È uno stile. Allora, se dobbiamo criticare, facciamolo, va bene. Così i genitori verso i figli. I genitori possono dire al figlio che magari contesta: oh papà, perché devo qua? Perché te lo dico io, sono tuo padre, fai quello che ti dico io. Il figlio lo fa, però dentro c'è la rabbia verso il padre, no? Invece il padre che dice al figlio: senti, vieni un po' qua, se papà ti dice di fare questa cosa è perché è fatta meglio, fidati di papà, dai, coraggio, ce la puoi fare. Avete detto la stessa cosa? Ma con un stile diverso. E questo incoraggia il figlio a farlo e non sviluppa rancore verso il genitore. Vedete? Quindi le parole più opportune: gentilezza, non aggressività, non accuse. Io ho visto spesso genitori trattare davvero male i propri figli: cretino, imbecille, non ne fai mai una giusta. Dico: ma questi genitori dove hanno imparato a fare i genitori? Capite? Rispetto. Rispetto della persona che sbaglia, rispetto del figlio che sbaglia, aiutarlo a capire l'errore. E poi soprattutto toni della voce sereni, non duri. Sereni. Quando ero a scuola avevo diversi tipi di insegnante. Io avevo un insegnante che era favoloso, aveva un'autorevolezza incredibile e ci insegnava le materie più difficili: diritto, economia, insomma, erano impegnative, insomma, le sue materie. Entrava in classe, silenzio, non sentivate una mosca. Ma questo insegnante ci trattava tutti con estremo rispetto, ci dava tutti del lei. E quando spiegava era di una grazia straordinaria, ma anche quando interrogava era di una grazia straordinaria. E tutti lo rispettavamo. C'erano altri insegnanti invece che strillavano appena entravano in classe, urlavano, ci maltrattavano, ci facevano sentire degli imbecilli, ma di questi insegnanti nessun rispetto. E i ragazzi facevano sempre un chiasso pazzesco e quelli si arrabbiavano ancora di più. Quindi non bisogna alzare la voce per imporre la propria autorevolezza. Anzi, chi parla con rispetto e con dolcezza acquisisce parecchia autorevolezza nelle cose che dice. Poi, un'altra cosa importante: bisogna dare attenzione alle reazioni delle persone. Come vi ho detto, la critica non piace a nessuno, spesso anche se detta con le dovute attenzioni, con le parole più giuste, può provocare delle reazioni. Quindi ascoltiamo con attenzione le reazioni, le spiegazioni e anche le giustificazioni. Perché non sempre le giustificazioni si arrampicano sugli specchi. A volte le giustificazioni ci vanno a spiegare le ragioni, le motivazioni per cui una persona si è comportata in un certo modo. E dunque ascoltare, perché potrebbero cambiare la prospettiva delle cose. In Proverbi 9:8 c'è un brano un po' particolare che ci dice: non riprendere il beffardo. Il beffardo è la persona che, scusate il termine, non va bene dirlo così, ma non trovo una parola diversa. Il beffardo è la persona che se ne frega di tutto e di tutti. Ok? Dice, una persona così, non la riprendere, lasciala perdere. Se sai che questa persona vuole sempre aver ragione, spacca sempre tutto e tutti, lascia perdere. Inutile metterti a confronto con una persona così. E dice, non riprendere il beffardo per evitare che ti odi, ma riprendi il saggio e ti amerà. Istruisci il saggio e diventerà più saggio che mai. Insegna al giusto ed accrescerà il suo sapere. Se una persona si irrita, bisogna rassicurarla. Bisogna dire, ma scusa, no, perché ti irriti? Non ce l'ho con te. Volevo solo farti notare qualcosa che puoi migliorare, tutto qua. Se giustifica, ascoltare e valutare. Magari può nascere un dialogo, una discussione pacifica che può portare o noi a cambiare la nostra percezione dei fatti o quella persona a comprendere meglio perché riteniamo che abbia sbagliato. Spesso le persone reagiscono accusando. Ma anche tu! E bam! Fanno una sfilza di cose magari che ti criticano. In quel caso non reagire. Non metterti a giustificarti se tu vieni contrattaccato da una persona a cui hai rivolto una critica. Rimani tranquillo, non reagire. Se ti dà delle spiegazioni accettabili, accettale. Poi, come ho detto prima, bisogna avere il coraggio di confrontare le persone che amiamo. Perché tante volte, per amor di pace, non diciamo niente. Sopportiamo e le persone continuano a comportarsi in modo scorretto. Beh, noi come pastori in chiesa, ci perdonerete, ma abbiamo da parte del Signore davvero la responsabilità di correggere chi sbaglia. Quindi se sbagliate dobbiamo avere il coraggio di venire da voi, di dire, senti fratello, senti sorella, ho visto questa cosa qua, ho saputo questa cosa qua, se le cose che ho saputo sono vere non vanno bene. Ma chi te le ha detto? Non è importante. L'hai fatto o non l'hai fatto? L'hai detto o non l'hai detto? Se l'hai detto non va bene, se non l'hai detto pace. Però bisogna aiutare le persone a vedere i loro errori, perché altrimenti continuano. Come ho detto sempre prima, con rispetto, basandoci su fatti, non accusando la persona, accusando il fatto, il comportamento, le parole sbagliate e poi magari condendo la critica con parole di incoraggiamento. L'uomo che corregge, scritto Proverbi 28:23, l'uomo che corregge sarà alla fine più accetto di chi lusinga con la sua lingua. Nella mia vita ho incontrato diverse persone che mi hanno lusingato o mi lusingano. Tu sei il miglior pastore che ho mai conosciuto, tu sei una persona eccezionale, eccetera, eccetera. Quando sento questo, io vado in allarme, si accendono tutte le spie rosse. Attenzione a chi vi lusinga. Perché chi vi lusinga vuole manipolarvi, vuole strumentalizzarvi. Per cui ogni tanto l'apprezzamento va bene, ma l'apprezzamento, non le lusinghe. Soprattutto le lusinghe fanno così, che screditano gli altri per mettere sopra te, chiaro? E quindi lì si capisce che c'è la tentazione alla strumentalizzazione. E poi concludo questa prima parte chiedendovi e dicendovi che è importante avere la motivazione giusta nella critica. Proverbi 27,6 è scritto che chi ama ferisce, chi ama ferisce ma rimane fedele. Quello che deve, che deve motivare il nostro intervento è l'amore per le persone. Cioè quello che vogliamo è aiutare le persone a migliorarsi. Chiaro? Non, come devo dire, ogni tanto mi sfuggono certi termini, cioè non vogliamo farci giustizia di un torto subito perché avete detto certe cose, vi siete comportati in un certo modo, ci avete irritato. Ecco, non vogliamo cercare, la critica non deve voler cercare di dare soddisfazione a chi si è indignato per quello che è accaduto. Ad ogni critica deve corrispondere un'espressione di affetto, di desiderio di aiutare e migliorare. Ok, passiamo a chi viene criticato. Quando noi veniamo criticati, e io ringrazio Dio per tutte le persone che mi hanno criticato, a cominciare da mia moglie, che è la migliore critica che abbia mai conosciuto. Che la moglie sanno criticare i mariti, o no? No, eh? Sì, eh? Chi meglio delle mogli? Eh? Però anche noi mariti sappiamo criticare le nostre mogli, assolutamente. Però ogni tanto, anche quando li avevamo in casa, i miei figli erano dei buoni critici. Perché sapete, in famiglia non ci sono veli, non si usano metafore, si va dritta all'obiettivo. E ci ha fatto bene. A me hanno fatto molto bene le critiche che ho avuto. Poi devo dire che anche il mio pastore, o meglio devo dire i miei pastori, perché ne ho avuti tre, e ne ho ancora uno che svolge il suo ruolo di pastore, chiaro? E quindi quando mi ha criticato, beh, mi ha fatto male, però mi ha fatto bene. Qualche volta mi sono giustificato, ho detto, ma no, ma non hai capito niente, ma com'è possibile che vedi questa cosa, ma io non la vedo proprio, eccetera, eccetera. E poi pensa, riflette, ragiona, ma perché l'ha detto, ma perché, cosa ha visto, che cosa è successo, come mai mi dice questo, eccetera, eccetera. Voi ragionate, pregate, riflettete e poi alla fine dice, oh per bacco, vuoi vedere che ha ragione, che dentro di me c'è qualcosa che va corretto? Sono grato a Dio perché le critiche servono a migliorarci. Allora, il primo punto è bisogna essere consapevoli dei propri limiti. Noi non siamo tutto. Noi non sappiamo tutto, noi non siamo tutto e noi non siamo persone che non sbagliano mai. Sbagliamo tutti. Commettiamo tutti sbagli, errori. Prendiamo tutti delle sbandate, delle cantonate. E quindi tutti siamo criticabili. Proverbi 3, versetto 7, mi faccio fare una cultura sui proverbi, Proverbi 3, versetto 7 dice: non ti stimare saggio da te stessa, temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Noi non ci vediamo come ci vedono gli altri. Noi non siamo perfetti. Sapere riconoscere i nostri difetti è un segno di maturità. La critica, la correzione, è un favore del Signore. È il Signore di chi si deve servire per criticarmi. Si servirà di te. Se tu vedi che qualcosa in me non va, il Signore mi farà la grazia che tu possa venire da me e dire: pastore, ma questa cosa non la vedo bene. Sapete quante volte mi hanno detto questa cosa? Non la vedo bene. Mi sembra che non è fatta bene. E fammi capire perché. Ma guarda, così, 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 tu hai fatto così, io ti comporto. Hai ragione, veramente. Grazie di avermelo detto. Non bisogna giustificarsi, difendersi, anche se magari quella persona ha visto solo una parte, non ha visto tutto, però se riconosciamo che nella sua critica c'è un valore, sappiamo apprezzare la critica. È un dono di Dio. Non sapete quante volte ho detto alle persone grazie per avermi detto queste cose. E la persona se n'è andata benedetta. Se n'è andata benedetta. Il modo migliore per non litigare con le persone è ascoltarle, e se c'è un minimo di ragione, riconoscerlo. E se non c'è ragione, dire grazie di avermi detto questa cosa, ti prometto che ci rifletterò o ci pregherò su. Non è il caso mettersi lì a fare una causa di tribunale, ma no, ma non è così, ma qua, ma perché, ma qui. Sono a volte discussioni sterili che lasciano l'amaro in bocca sia a chi condivide la critica che a chi la riceve. Non ha senso. Secondo, desideriamo la correzione. È importante desiderare di essere corretti. Se sbaglio, desidero che voi mi diciate: Ernesto, stai sbagliando. Ogni tanto prendo in macchina, sono in macchina, prendo una strada sbagliata. E il mio GPS mi dice: inversione di marcia. E se non lo ascolto, ma questo ripete, 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 inversione di marcia, fino a quando faccio l'inversione di marcia? Abbiamo bisogno di persone che ci dicono: inversione di marcia, stai andando nella direzione sbagliata. E questa è una grazia. Quindi desiderare la correzione. Proverbi 25:12, per un orecchio docile, chi riprende con saggezza è un anello d'oro, un ornamento d'oro fino. Ma per chi? Perché ha un orecchio docile, chi è ammaestrabile, chi desidera l'ammaestrabilità, la correzione, e lo riceve con gratitudine. Punto 3, ascoltare con attenzione e ringraziare. Però ascoltare. Noi italiani abbiamo un difetto: non sappiamo ascoltare. Porta a porta, Ballarò. Secondo voi si ascoltano? No. Uno comincia a parlare e l'altro gli parla addosso. A volte non si capisce niente di quello che dicono, perché non si sanno ascoltare. E a volte rispondono a sproposito. Ogni tanto sono lì che ascolta e parlo al televisore: ma lascialo parlare! Forse anche a voi succede di fare così: ma lascialo parlare! A volte anche quelli che dovrebbero far da mediatori vogliono più parlare loro che far parlare la gente. E non fanno parlare la gente, soprattutto a Ballarò. Mamma mia, mi danno ai nervi questa cosa. Perché io voglio ascoltare quello che le persone hanno da dire. Ma io vedo che anche tra di noi spesso è così. Uno comincia a dire qualcosa, paf, l'altro lo interrompe. Ma no, ma qua, no, aspetta, lasciami finire, se no altrimenti mi dimentico. Se ti dimentico non è importante, ma lasciami finire, ascoltami fino in fondo. Allora, se qualcuno viene e mi critica, io muto. Ascolto. Quando ha finito, faccio le mie osservazioni. Se non sono necessarie le mie osservazioni, dico grazie. Lo abbraccio. Pregherò su, ci rifletterò, oppure starò attento la prossima volta. Proverbi 10:17 dice: chi tiene conto della correzione segue il cammino della vita, ma chi non fa caso alla riprensione si smarrisce. E io vedo tanti credenti non fanno caso alle riprensioni. Io spero che tu non sia fra questi. Ma se sei fra di questi, cioè ascolti un messaggio, ascolti una predica, ascolti un'esortazione, ascolti un richiamo, ascolti una correzione e poi continui a fare come facevi prima, attenzione, perché la parola di Dio dice: chi non fa caso alla riprensione si smarrisce. Si smarrisce. So che alcune prediche possono dar fastidio, perché mettono in discussione il nostro stile, il nostro modo di fare, il nostro modo di essere. Ma se Dio ci ha parlato in un certo modo, è per il nostro bene. Quelli di voi che mi stanno seguendo su Facebook sanno che abbiamo ragionato, riflettuto per una quarantina di giorni sul profeta Geremia. E il profeta Geremia attacca uno dopo l'altro i problemi e i peccati della gente, a nome e per conto del Signore. Ora, questi problemi che Geremia attacca sono problemi che la loro legge, la nostra legge, il Levitico, per esempio, aveva già chiaramente spiegato come dovevano essere vissute quelle problematiche, ma la gente puntualmente li trasgrediva. Per esempio, una delle questioni che Geremia attacca è il fatto che alcune persone hanno fatto lavorare degli operai e non li hanno pagati. Questo problema esiste anche oggi? No, non esiste oggi. Eppure Dio dimostrava di essere profondamente irritato per lo sfruttamento della manodopera. E Geremia: convertitevi, trattate i vostri operai correttamente, date loro un salario giusto, pagateli nel tempo giusto, perché altrimenti il Signore sarà costretto a combattere contro di voi. E la gente gli entrava qua e gli usciva là. Un altro problema che attacca Geremia: la schiavitù. C'era la possibilità, la gente, di vendersi o di vendere i propri servizi se si trovavano in particolare condizione di povertà economica. Quindi uno poteva andare da una persona benestante e offrire i suoi servizi e dire: senti, io ti servirò, basta che mi dai un salario, uno stipendio che permetta alla mia famiglia di vivere. E quindi il Signore aveva stabilito che potevano farlo, quindi diventavi schiavo di quella famiglia benestante e quindi dovevi fare tutto quello che ti facevano fare, ma il settimo anno dovevano rimandarti a casa libero e pieno di doni per poter continuare a vivere dignitosamente. Il Signore rimprovera il popolo di non rispettare queste dritte e dice: se voi non mettete la vostra vita a posto e non liberate gli schiavi che sono più da 7 anni, che più di 6 anni da voi, sarò costretto a combattere contro di voi. E siccome sta arrivando il grande flagello, il re di Babilonia, intorno alla città e che minaccia di distruggere la città, il popolo comincia a dire: oh, qua c'è il Signore che comincia a mettersi contro di noi, meglio che liberiamo gli schiavi. E così vengono liberati tutti gli schiavi, rimandati a casa. E il Signore cosa fa? Mette nel cuore di Nabucodonosor di levare l'assedio a Gerusalemme e di andarsene. Wow! La gente era contenta. Cosa fanno? Vanno a riprendere tutti gli schiavi e se li riportano a casa loro. Ma il Signore dice: no, io non sono fesso. Non mi lascio prendere per i fondelli. Questa volta tornerà Nabucodonosor e distruggerà la città. Duri d'orecchie, venivano rimproverati, richiamati da questi profeti che costantemente riportavano il popolo alla legge del Signore, ma il popolo non voleva ubbidire. Un giorno vengono a chiedere a Geremia, sì, gli dicono: senti, vogliamo veramente tornare al Signore, vogliamo fare quello che il Signore dice, consulta il Signore per noi e faremo esattamente quello che lui ci dirà di fare. Geremia lo fa, 10 giorni dopo torna e gli dice cosa il Signore dice loro di non fare, e alla fine cosa gli dicono? Noi non ti ubbidiremo, perché quelle cose non te le ha dette il Signore, Noi faremo quello che abbiamo già deciso. Questa è la gente. E nel nostro tempo facciamo ancora la stessa cosa. Quante prediche, 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 poi non ci rendiamo disponibili a fare le cose che il Signore ci insegna. Io giro molto nel mondo, vi assicuro. Vedo cose turche. Cose di altro mondo. Cose impossibili. Però siamo duri d'orecchie. E a volte io dico, voi sapete, no, che noi siamo particolarmente avversati dai nostri fratelli perché non abbiamo un atteggiamento di giudizio, di condanna verso cattolici, ortodossi, protestanti, eccetera, eccetera. Ma sapete anche perché? Che la parola di Dio dice, prima di togliere il bruscolo nell'occhio del tuo fratello, togli la trave che è nell'occhio tuo. E dovremmo togliere tante trave nei nostri occhi. Per cui, Signore, benvenga la tua critica, manda i tuoi profeti perché ci indicano quello che a te nelle nostre vite non piace. Amen. Quindi desideriamo la correzione, ascoltare con attenzione e ringraziare chi ha il coraggio di criticarci e il Signore che li manda a criticarci. Valutare attentamente la critica. Questo è l'altro punto. Proverbi 6,23. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti ripugni la sua riprensione, perché il Signore riprende colui che egli ama come un figlio, come un padre il figlio che gradisce. Il Signore si serve di chi ci è vicino per farci notare ciò che va corretto. Ed è detto in Proverbi 17,10. Un rimprovero fa più impressione all'uomo intelligente che 100 percosse allo stolto. La critica non ci svaluta, la critica non ci espone, la critica non ci disprezza, la critica mira a migliorarci. Non stiamo parlando di maldicenza, ovviamente. Diremo qualche parola ancora sulla maldicenza. Siamo quasi alla conclusione. Bisogna reagire alla critica con grande autocontrollo. Di solito chi ci critica lo fa per aiutarci e lo fa per aiutarci a vedere ciò che noi non vediamo. Proverbi 12,16, lo stolto lascia scorgere subito il suo cruccio, ma chi dissimula un affronto è un uomo prudente. Proverbi 14,29, chi è lento all'ira ha molto, molto buon senso, ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia. Un cuore calmo è la vita del corpo. La critica non mi toglie nulla. Se è vera, se ha contenuto, mi edifica. Se invece è sbagliata, non mi toglie niente. Posso ringraziare, dire a chi mi ha criticato, ok, ci rifletterò. E finisce lì. Poi se non corrisponde ai fatti, sto tranquillo, sto sereno. Dirò, questa persona non ha visto con chiarezza quello che è accaduto o non ha capito quello che è successo, ma non importa. Dopodiché bisogna essere pronti a riconoscere però i nostri sbagli. E questo è un altro passaggio difficile, riconoscere i nostri sbagli. Devo dirvi la verità, quando qualcuno mi fa notare che io ho sbagliato, devo dirvi, mi dispiace. Non che qualcuno mi faccia conoscere il mio sbaglio, ma mi dispiace di aver sbagliato. Perché non vorrei sbagliare. Dico, oddio, non mi sono accorto. Non mi sono comportato bene. Non ho reagito bene. Non ho controllato le mie parole. Ho detto qualche parola che non andava detta. A me dispiace questo. E provoca dentro di me un dolore. un dispiacere, l'esigenza di chiedere perdono o di scusarmi con magari le persone che posso aver ferito, che posso aver deluso, che posso aver confuso. Dire il vero, non è difficile chiedere scusa. Se qualcuno mi dice, senti, questa cosa che tu hai fatto, che tu hai detto, mi ha ferito. Io alla fine posso dire, senti, mi dispiace. Certamente non volevo ferirti. Posso chiederti scusa? E abbraccio la persona. Finito tutto. Se mi metto a discutere invece, rischiamo di litigare. Che senso ha? Meglio chiedere scusa. Sì, però questa volta la persona si è fatta ferire per niente. Va bene, non importa. Non intendevo ferirti. Se ti ho ferito, ti chiedo scusa. Capite? Chiedere scusa è importante. E se la ferita è profonda, chiedere perdono. Sono venuto a chiederti perdono. So che ti ho ferito, e quello che ho detto, quello che ho fatto ti ha fatto male. Sono qua per chiederti perdono. E sapete, le persone alla fine vi guardano, magari si inumidiscono anche gli occhi e vi dicono non fa niente, tutto passato. E si ristabilisce il rapporto. È talmente semplice riconoscere di aver sbagliato quando abbiamo sbagliato. E quando non abbiamo sbagliato, ma la persona ritiene che abbiamo sbagliato, dirle mi dispiace se questa mia scelta, decisione, azione, frase ti ha ferito. Scusami, non intendevo ferirti. Amen? E poi, ricordatevi Proverbi 28:13, chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. È una bella parola questa. Se ho sbagliato, è inutile che io mi vada a nascondere dietro un dito. È inutile che cerco delle giustificazioni per dire, ma no, non hai capito, ma non intendevo questo, intendevo quest'altra cosa. No, tu hai detto A, B, C, hai detto questo, questo e questo. No, ma no, non ti preoccupare, non è questo che intendevo dire. Intanto le hai dette. Sì, ma non ti preoccupare. Cioè, lasciamo perdere queste discussioni, non hanno senso. Le ho dette, hai ragione. Ho sbagliato. È così difficile dire è vero, ho sbagliato? Moglie al marito, marito alla moglie, è vero, ho sbagliato, ti chiedo scusa. Ultimo punto, lavorare su se stessi. Non ha molto senso riconoscere i propri errori e continuare a farli. Sbagliare umano, come si dice, perseverare è diabolico. Permettiamo alla critica, alla riprensione, alla messa in discussione di lavorare il nostro cuore e di correggere i nostri comportamenti con l'aiuto del Signore. Proverbi 20, versetto 3, le battiture che piagano guariscono il male e così le percosse che vanno in fondo al cuore. Non c'è attitudine migliore di chi si lascia correggere e migliorare della critica e della riprensione. Giusto due pensieri sulla maldicenza. Attenzione alla maldicenza. Perché la maldicenza penetra nell'intimo ed espone in modo distorto i fatti. Proverbi 18:8 dice le parole del maldicente sono come ghiottonerie e penetrano fino all'intimo delle viscere, influenzano quindi i nostri sentimenti e le nostre emozioni. E Proverbi 29:19 dice chi va sparlando palese i segreti, perciò non ti mischiare con chi apre troppo le labbra, perché la maldicenza influenza pensieri, parole ed azioni. Come ho detto all'inizio, bisogna avere sempre un ascolto critico, non farci influenzare da ciò che ci viene raccontato. E poi, se qualcuno ci racconta qualcosa, stop, fermiamolo. Perché potremmo esporre qualcuno e cambiare la stima nei riguardi di quella persona. Quindi teniamo sotto controllo ciò che diciamo. Proverbi 13:23 è scritto: chi sorveglia la sua bocca preserva la propria vita, chi apre troppo le labbra va incontro alla rovina. E Matteo 12:36 Gesù dice: io vi dico che di ogni parola oziosa, cioè irresponsabile, sconsiderata, che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Ops! Sapevamo che le parole vengono registrate? Le nostre parole vengono registrate e verranno ricordate nel giorno del giudizio. Ecco perché parliamo con grande prudenza. Quello che dobbiamo dire, se lo dobbiamo dire, sia ben meditato, ma non spargiamo calunnie, accuse, maldicenze su Tizio, Caio, Sempronio. Gli affari degli altri non sono affari nostri, è affari di Dio. Se hanno agito bene, avranno lode dal Signore. Se hanno agito male, sarà il Signore a intervenire come crederà più opportuno. Noi facciamoci gli affari di casa nostra e facciamolo con lo spirito di Cristo, con l'atteggiamento di Cristo, con l'umiltà di Cristo, con la sensibilità di Cristo. Amen. Che Dio possa aiutarci a mettere in pratica questo. Io lascerò queste note, potranno farle fotocopie in modo che possiate portarvele a casa e ripassarvele, così non le dimenticate. Penso che questo vi aiuterà a mettere in pratica la parola di Dio, a non fare come il popolo che ascoltava il profeta Geremia e poi che diceva: noi non faremo come hai detto tu. Che Dio vi benedica, grazie.